Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bentornati a Crime and Comedy, il podcast di crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e Clara Campi.
Grazie Marco. Ok, allora siamo qui con le nostre capsule estive, perché appunto anche noi dobbiamo andare in vacanza, ma dato che siamo delle persone molto paranoiche non vi vogliamo lasciare nemmeno una domenica, perché abbiamo paura che vi dimenticate di noi, sì. E quindi vi abbiamo registrato queste puntate brevi. Il bello è che non sono brevi per un cazzo,
no, esatto.
Però, però nella nostra testa sono brevi. E allora, finora nelle capsule abbiamo sempre chiacchierato di cosine un po' generiche, no? Invece adesso per le ultime capsule dell'estate vi parleremo di storie su cui non c'è poi così tanto da dire, perché non abbiamo magari fonti accurate oppure una storia breve di per sé, e quindi ci occuperanno meno tempo, ma saranno in tutto per tutto delle classiche puntate di Crime and Comedy. Giusto?
Esatto, giusto.
E quindi partiamo con queste capsule con una storia fantastica, e cioè quella dei Bloody Benders. Allora, da appassionata giocatrice di Bang, io non posso che essere carichissima per questa puntata.
Sì.
Allora, per chi non lo conosce, perché vabbè, io e Marco siamo vagamente due nerd per alcuni aspetti, Marco per alcuni o per altri, quindi i giochi da tavolo li conosciamo, però magari non tutti i nostri ascoltatori li conoscono. Bang è un gioco di carte, ambientato nell'universo spaghetti western. È un gioco italiano di Emiliano Sciarra, che tra l'altro non ci sta sponsorizzando, quindi gli sto facendo pubblicità proprio a gratis.
Esatto, ma anche perché ha avuto un successo così grande internazionale che forse non ha bisogno di essere sponsorizzato, cioè ci fanno anche i tornei alle Olimpiadi di Bang a momenti.
Esatto, non credo che abbia bisogno, però appunto è figo perché è un gioco italiano, è diffuso in tutto il mondo. Tra l'altro, parlando di tornei, io sono arrivata terza una volta a un torneo di Bang ed è stato anche l'unico torneo cui ho partecipato, quindi potrei anche arrivare prima se mi impegnassi di più. E ho vinto delle carte speciali, quindi figata. Comunque, vabbè, questo per farvi capire che siamo un po' nel vecchio West. Non proprio, non ci sono storie di sceriffi e banditi e cose del genere. Beh, un pochino sì. Però, comunque, il feeling è quello, perché questa storia si svolge più o meno intorno al 1870, ok? Quindi siamo ancora in tempo di corsa verso l'Ovest. Siamo in Kansas, per la precisione, a Cherryville, cioè quella che oggi si chiama Cherryville, che dista circa 2 ore di macchina da Wichita.
Sì, ai tempi, sì. Che è quella di BTK,
esatto.
Che è quella di Dennis Rader, però ai tempi ancora non si andava in macchina, nel 1870.
No, quindi non era poi così vicina a
no,
Wichita,
esatto.
Però vabbè, e quindi parleremo di questa famiglia che si è stabilita lì. Prima di spiegare come si sono stabiliti e tutto, vi dico chi sono i protagonisti della nostra storia, perché sono ben 4 ragazzi, una famiglia di serial killer, la prima famiglia americana di serial killer. Poi mi sono chiesta, ma ce n'è anche una seconda? Non lo so,
no,
però li chiamano la prima.
Vedremo con l'evolversi delle nostre capsule o delle puntate, che tra l'altro loro sono anche precedenti a H.H. Holmes.
Sì.
Perché, quindi, vabbè, H.H. Holmes, il primo serial killer americano, è fuorviante il titolo, è solo un titolo clickbait, ma tanto ormai è vecchissimo come puntata.
Però lui viene definito così, lui viene definito il primo serial killer americano, e questa viene definita la prima famiglia di serial killer.
Giusto.
Americani. Allora, la famiglia è composta da Pa, perché lo chiamavano Pa, John Bender Senior, anche noto come William, perché William e John è esattamente lo stesso nome. Ok, poi c'è sua moglie che si chiama Elvira, detta Ma, ma anche detta She Devil, quindi diavolessa. E insomma, vabbè, lo dico subito, c'era tutta una storia dietro, c'erano delle voci che dicevano che lei avesse ucciso il marito precedente, con cui pare avesse avuto 12 figli, ma non si sa dove siano finiti questi 12.
No, infatti era quello che avevo trovato anch'io, che aveva avuto appunto un marito e una marea di figli che però appunto poi nella storia non ci sono.
Non ci sono, si pensa che forse Kate potesse essere una di questi figli, ma adesso vediamo perché legami familiari non si sa niente. E perché non si sa niente? Perché quello che sappiamo noi su questa famiglia viene principalmente dagli articoli della stampa del tempo, che come abbiamo già detto nella puntata su H.H. Holmes, non erano proprio accurati.
Esatto, ma... sì, sono sempre un po' approssimativi e comunque datati.
Sì, e poi cercavano sempre un po' di attirare l'attenzione, cioè alla fine il clickbait non è che l'abbiamo inventato noi, no?
No.
C'era già, solo che era bait per comprare la rivista, perché poi facevano quelle cose con i titoli di giornale scritti con i punti esclamativi alla fine.
Sì, esatto.
Quelle robe lì. E quindi negli articoli vengono fuori cose un po' diverse, per cui abbiamo il mistero di questi due figli, perché in teoria John ed Elvira hanno due figli. Poi spiego perché in teoria. Il primo figlio è John Thomas, che in realtà in alcuni articoli si chiama John e in altri si chiama Thomas. Quindi non si sa se si chiamasse effettivamente John Thomas,
sì,
oppure uno dei due, oppure non si sa, insomma. E di cui questo John Thomas si sa che era un po' lento, dicono. Ok. E poi abbiamo Kate, ok, Kate Bender, che non si sa se sia appunto figlia di Elvira, perché secondo alcuni articoli era figlia di Elvira, secondo altri era figlia di Elvira e John, e secondo altri non era per un cazzo loro figlia, ma era la moglie di John Thomas.
Sì, sì, è... esatto, guarda, mi ricorda un po' la puntata su Marco Bergamo in cui non conosciamo neanche i nomi dei genitori a momenti, cioè questa qui, però almeno questa qui si svolge nel 1871 e i record che ci sono, no, ma anche perché ovviamente queste storie poi si perdono nella leggenda, si perdono tra le sabbie del tempo e quindi vengono prese, rimanipolate, eccetera, e a noi arrivano così, montate a neve tipo i tuorli d'uovo, gli albumi, non i tuorli, che poi ci scrivete, no, sono gli tuorli che...
È vero, quelli a neve sono gli albumi.
Sì, e quindi niente, le cose che sappiamo sono queste.
Esatto, esatto. E allora, perché si spesso compare questo legame di parentela tra Kate ed Elvira? Perché entrambe erano delle medium, cioè comunicavano con l'aldilà. Tra l'altro tutta la famiglia seguiva una sorta di religione animista, tipo una cosa sul comunicare con i morti, così. Tutte queste cose comunque che fanno sempre un po' vecchio West, no?
Sì.
E tra l'altro Kate e Elvira avevano un vero e proprio traveling show dove facevano le medium, quindi praticamente arrivava la gente, loro parlavano con il nonno, poi dopo facevano le guarigioni, quelle robe per spillare soldi che ci sono in tutti i film western, no? Il carrozzone.
Sì, sì, insomma Vanna Marchi non ha inventato niente.
Esattamente, ecco, questa è una perfetta similitudine, quindi Elvira può essere la nostra Vanna e Kate sarebbe Stefania, mi sembra che si chiama sua figlia. Comunque, ad un certo punto... i Bender decidono di smetterla con i traveling show e di fermarsi da qualche parte. E da poco il presidente Lincoln, cioè perché questa è veramente una storia vecchia,
sì,
esattamente nel 1862 aveva fatto una legge per cui i cittadini potevano richiedere agli stati di farsi assegnare dei terreni a gratis. La gabola era che non è che ti potevi far assegnare il terreno e finita lì, dovevi mostrare che lo rendevi produttivo, quindi certo, coltivandolo o facendo qualcosa.
Sì, ma anche perché comunque siamo ancora nel tempo in cui diciamo l'America era solo spazio aperto,
sì,
quindi anche regalare terreni non costava niente a nessuno perché ce n'era tantissimo per tutti.
Esatto, ma poi erano terreni assolutamente abbandonati o su cui c'erano nativi americani a cui nessuno ha chiesto un cazzo, perché c'era anche
però
questa...
insomma gli nativi americani potevano anche andare da un'altra parte, non è che dovevano proprio stare lì sui loro terreni.
Infatti quante pretese. E quindi i Bender decidono di sfruttare questa cosa e fanno una sorta di fattoria, ok? Nel senso che avevano gli animali, avevano un frutteto con delle mele, non so se c'erano anche altre frutta, però parlano di mele negli articoli di solito, e costruiscono il Bender Inn, che è praticamente, c'è casa loro, però nello stesso, c'è la porta che usi per entrare in casa e anche la porta che usi per entrare nella loro bottega. E poi avevano anche tipo un bed and breakfast, cioè praticamente era un autogrill.
Sì. Okay,
cioè gestiscono un autogrill, perché loro avevano sto bancone e vendevano cibo, tra l'altro soprattutto mele più che altro, poi a volte cucinavano delle robe che potevi comprare, poi vendevano polvere da sparo, perché chiaramente quella è fondamentale, e mangime per animali, che è la nostra benzina, quindi...
Sì.
Era in tutto e per tutto un autogrill dove però potevi fermarti a dormire se volevi, perché avevano addirittura un letto, quindi potevi fermarti a dormire. Tra l'altro lo spazio non era separato da pareti, era separato da tende, quindi c'era la parte dove vivevano i Bender con la tenda, la parte con questa con il salotto, che però era anche dove ospitavano le persone, dove c'era anche la cucina, e poi la parte con questo bancone dove vendevano queste due cose in croce.
Sì, che poi comunque detta come l'hai descritta tu sembra una roba, un hangar tipo di quelli dove costruiscono gli aerei. E invece no, era piccolissimo, cioè a vedere le immagini, se state guardando il video su YouTube ci sono le immagini, però se cercate su Google la famiglia Bender, nelle immagini si vede sta cattapecchia che era piccolissima.
Esatto, cioè... beh probabilmente le mettiamo anche su Instagram quelle immagini, se non ci avete giusto, lo sbatti di fare la ricerca, però sì, era uno spazio veramente ridicolmente piccolo.
Sì, sì, sì.
Però giustamente c'era tutta questa gente che si stava trasferendo verso ovest, prima o poi ti devi fermare da qualche parte, quindi loro aprono questo autogrill, tra l'altro sulla Osage Trail, che era praticamente l'autostrada.
Sì.
Okay. Praticamente era, adesso credo che sia noto come Santa Fe Trail, che perché va verso Santa Fe chiaramente, ed era stato creato dai nativi americani seguendo le migrazioni dei bufali, non lo so, i buffalo, sono i bufali
sì,
in italiano,
sì,
quello. E quindi la gente la usava per andare appunto verso ovest, che era una cosa che si faceva in quel periodo. Ed era un sentiero chiaramente molto pericoloso, perché era infestato di banditi, e poi c'erano questi Osage, che erano i nativi americani della zona, che non erano contentissimi di tutto sto via vai, no? Giustamente.
Giusto.
E quindi a volte assaltavano le persone con le frecce. Insomma, queste robe qui molto...
Sti selvaggi...
sì, beh, li chiamavano selvaggi ai tempi, sì, è sì. Tutto molto vecchio West. E niente, quindi appunto il B&B, lo chiama B&B, l'autogrill, quello che era frequentato più che altro da questi viaggiatori che quindi stavano facendo di solito dei trasferimenti, quindi avevano con sé tutti i loro averi, ok? Che magari non sono tanti, però è tutto quello che hanno e ce l'hanno con loro. Questa cosa è importante. E quindi i Bender gestiscono sta cosa, e poi Kate aveva anche questa particolarità che predicava l'amore libero. Che è una cosa che non senti spesso del 1800, no? Faceva parte di questa sorta di religione animista, quindi spesso magari la gente si fermava per comprare il mangime per gli animali e due mele, e poi magari diceva, ma sì, ma passiamola la notte che c'è questa che predica l'amore libero.
Sì, sì, ma tra l'altro lei era, almeno dalle foto, dalle immagini, era anche molto carina.
Era molto carina, si attirava molto gli uomini, e poi era l'unica della famiglia che parlava bene inglese, perché ecco, forse una cosa che non ho detto è che tra di loro non parlavano inglese, parlavano probabilmente tedesco, ma alcuni sostengono che fosse olandese, comunque vabbè, non parlavano inglese insomma, tra di loro, e in particolare Ma e Pa praticamente non lo parlavano, zero, invece due figli sì, ma Kate lo parlava molto bene, il che però avvalla l'ipotesi che lei non fosse figlia di Ma e Pa, che fosse effettivamente la moglie di John e che era nata negli Stati Uniti e parlava bene.
Sì, a meno che non fosse nata veramente negli Stati Uniti dal matrimonio precedente di Ma e fosse cresciuta negli Stati Uniti, quindi avesse preso comunque il linguaggio degli Stati Uniti. Però appunto era strano, anche perché lei poi si spacciava per, cioè non solo per medium, ma lei faceva proprio anche i riti, non so se lo volevi dire dopo, faceva anche tipo dei riti, faceva tipo dei riti della magia di guarigione, cose così,
sì.
quindi anche quelli che, cioè nel senso che passavano di lì si fermavano anche se per caso erano feriti o cose del genere.
Eh sì, perché lei chiaramente li guariva. Sì.
Ma quindi tipo il marito Thomas potrebbe essere il Don Nascimento del 1871 americano?
Ma guarda, non lo so, perché tutti dicono che fosse un po' lento e che rideva proprio come uno scemo, però aveva tipo la forza bruta. Comunque, loro sono una famiglia alla fine un po' disadattata, però in questo paesino dove si sono stabiliti, cioè, ci sono comunque famiglie un po' bizzarre così, c'è poca gente, sono tutti tranquilli, ognuno si fa i fatti suoi, finché succede qualcosa. Uno di questi viaggiatori che si fermano dai Benders, George W. Lonker, scompare mentre è diretto in Iowa con la figlia, che era una bambina, quindi scompare. E siamo più o meno nel 1873, ok? Sì. E allora il suo super best friend, William York, che era un dottore che abitava in Independence, Kansas, si preoccupa perché aveva un rapporto molto, molto, come si dice, ravvicinato con George.
Molto secondo stretto,
me
era, sì.
Secondo me erano amanti, cioè, lo so, non c'è nessun tipo di prova di questa cosa, però mi fa strano che tu vai a cercare uno in quel periodo poi che... Una volta che la gente andava, come cacchio la ribeccavi più?
Sì, 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 no, sì, anche perché era quel periodo dove partivano le carovane verso l'ovest e cioè, forse arrivavano i figli e non è che ne arrivavano neanche tutti di quelli che erano partiti.
Infatti, quindi mi fa molto strano che poi lui fa questa cosa molto da film, no? Che da solo va a cercare il suo amico. E quindi questo William York va a cercare il suo amico e scompare anche lui, sempre nella zona di Cherryville. Qual è il problema? Allora, mentre questo George aveva un amico come William disposto a cercarlo, William aveva ancora di più, perché William era di una famiglia super super in vista e i suoi fratelli, voi dite, è un dottore, era un VIP a tutti gli effetti, ma i suoi fratelli ancora di più, perché i suoi fratelli erano Edward York, che era un colonnello, e Alexander York, che era un senatore del Kansas. Ok, quindi questo William, questo William non era una persona da far scomparire, ok? Perché lo vengono a cercare e infatti lo vanno a cercare e attivano proprio un'investigazione lì a Cherryville e interrogano tutti, interrogano anche i Bender. I genitori fanno scena muta perché appunto loro dicono non parliamo inglese e Kate dice no, non so di cosa stai parlando, assolutamente non è mai passato, questi due non sono mai passati da noi. John Thomas dice che in quel periodo anche lui non li ha visti assolutamente, ma guarda, proprio negli stessi giorni era stato ferito da un proiettile mentre era lì in giro, quindi può darsi che ci sono dei pistoleri che girano e sparano alla gente.
Può darsi.
Ok, la polizia non è tanto convinta di questa storia, però lui effettivamente si aveva una ferita.
Sì,
okay,
sì.
Quindi ok. Viene fatto, dopo che sono stati interrogati tutti e non è venuto fuori niente, viene fatto proprio un town meeting, quelle cose molto da casa della prateria, no? Che fanno il meeting tutta la città, e anche Pa e John Thomas partecipano e viene deciso di andare a perquisire tutte le case. Solo che, cioè fantastico, inizia tipo a piovere, dicono beh dai sta piovendo, aspettiamo, e piove per 3 giorni di fila, ok? Finito questi 3 giorni iniziano a fare questi controlli e allora alcune fonti mi dicono appunto 3 giorni, altri mi dicono 3 settimane dopo arrivano a perquisire la casa di Benders, quindi non si è capito se dopo 3 giorni hanno iniziato a perquisire e ci hanno messo tutto questo tempo per arrivare ai Benders o non lo so, comunque o sono 3 giorni o sono 3 settimane. Secondo me 3 settimane in base a quello che viene trovato.
Sì, nel sì, senso anche secondo che me.
Nel senso che i vicini si accorgono che gli animali sono praticamente lasciati allo stato brado e stanno tipo morendo di fame e si rendono conto che il Bender Inn era stato completamente abbandonato e non c'è più traccia di loro. Cioè praticamente appena si è saputo che sarebbero andati a guardare in tutte le case, sono utilizzati e nessuno li ha mai più ritrovati. Ok. Tuttavia vanno a perquisire la casa vuota e appena buttano giù la porta sentono una puzza terribile, ovviamente. Cercando trovano che appunto c'era questo tavolo con 3 sedie, che cioè i Bender sono 4, in più hanno un ospite, però hanno solo 3 sedie. sotto una di queste tre sedie c'è una botola, che è una roba molto da James Bond, la botola sotto la sedia. E quando la aprono, è da lì che arriva la puzza, non ci sono cadaveri, so che sembra che sto raccontando che trovano dei cadaveri, invece trovano però il pavimento completamente pieno di sangue, ed era da lì che veniva questa puzza. Allora iniziano ad attivarsi a scavare intorno alla proprietà, scavano, scavano, scavano e finalmente nel frutteto trovano proprio il dottor York. Quindi dicono, ok, è per questo che si sono volatilizzati, perché erano stati loro a farlo sparire. Continuando a scavare, vengono fuori inizialmente 7 cadaveri, poi si trovano un tot di resti che portano a pensare che ci siano un minimo di 12 cadaveri, ma forse 21.
Sì.
Perché è sempre tutto super accurato, no? Comunque, un minimo di 12, e quella zona viene ribattezzata il mezzo acro d'inferno.
Esatto, esatto. Sì, che tra l'altro trovano, non so se volevi dirlo, trovano anche il corpo dell'amico del dottor York e della figlia.
Esatto, della figlia, li hanno seppelliti praticamente insieme. E
io da qualche parte ho letto anche che forse la figlia era stata seppellita viva insieme, però mi sembra più leggenda che non...
Allora, sì, no, in realtà si era pensato che fosse stata seppellita viva, perché adesso sto per entrare nel come facevano fuori queste persone, però venivano fatti fuori in un modo molto cruento, mentre invece la bambina non aveva nessun tipo di ecchimosi, e quindi hanno pensato, l'hanno presa viva, l'hanno seppellita. In realtà non erano neanche stati seppelliti particolarmente profondi, quindi forse una bambina viva con un'estrema difficoltà, ma sarebbe riuscita a scavar fuori. Si pensa che in realtà sia stata soffocata, quindi per quello poi non c'erano segni, anche perché i corpi sono stati ritrovati decomposti, quindi non li trovi i segni dello strangolamento. E ovviamente con questi ritrovamenti la stampa impazzisce, e quindi è per questo che noi sappiamo la storia, perché tutti hanno iniziato a scriverlo. E allora la polizia cerca di capire che cosa è successo, perché sanno che lì ci sono state delle stragi, ma come? Allora, questa è la ricostruzione del modus operandi dei Band. Praticamente loro convincevano l'ospite a fermarsi, gli dicevano adesso c'è la cena, questa è la sedia dell'ospite, e ci tenevano tanto che l'ospite si sedesse in quella sedia in particolare, che era quella sotto cui c'era la botola. Però ragazzi, no, vi dico già che non è una cosa figa che c'era la leva e cadeva nella botola, sarebbe stato bellissimo, la usavano dopo la botola. Non è così, stava seduto qui, e dietro c'era una di queste famose tende che divideva gli spazi. E praticamente mentre gli servivano da mangiare, lui era distratto, da dietro la tenda o John Senior o John Junior tiravano una mazzata in testa al poveretto, che poi veniva finito da una delle donne che invece erano davanti alla tenda, e col coltello di solito gli tagliavano la gola. Quindi tutti i cadaveri avevano il cranio fracassato e la gola tagliata. Insomma, era proprio una roba, loro avevano, cioè uccidevano tutti sempre allo stesso modo. Quindi, e questo era il modo. Perché serviva la botola? Perché appena ucciso lo nascondevano sotto, perché comunque loro avevano un negozio aperto al pubblico,
cioè certo,
non puoi tenere il cadavere lì in vista, quindi immediatamente lo mettevano nella botola, poi di
con
notte
calma.
Sì, quando non c'era nessuno in giro lo andavano a seppellire. Un'altra curiosità è che sui muri e sul soffitto sono stati trovati una quindicina di fori di proiettile. Ma non perché i Bender sparassero, ma perché spesso chi riceveva il colpo in testa, se non sveniva subito, reagiva tirando fuori la pistola, perché siamo comunque nel vecchio West, e sparava all'impazzata, no?
Sì, ma anche se per caso lo buttavano nella botola, perché avevo letto che in realtà li buttavano subito nella botola, poi li finivano dopo.
Sì.
Ma magari questi qui svenivano, li buttavano nella botola, dati per morti, poi questi qui si riprendevano, ovviamente si trovavano tipo sotto il pavimento e cominciavano a sparare.
Sì, anche. Sì, no, comunque è vera questa cosa, cioè loro stordivano, mettevano nella botola e poi, ok, tu e Elvira tagliavano la gola, è per questo che c'era la botola, per fare sì che lo spargimento di sangue non avvenisse in vista, perché era un negozio aperto al pubblico. E tra l'altro può darsi che uno di questi spari abbia colpito John Junior, che poi aveva raccontato di aver ricevuto degli spari in giro, quindi Probabilmente era da lì che venivano gli spari, non in giro dai banditi, da dei generici banditi. Quando escono le notizie sul giornale, due uomini che si erano fermati lì hanno raccontato di essere sfuggiti per un pelo a questa cosa, di essersi accorto che c'era una strana insistenza nel volerli farli sedere lì, che si comportavano in modo strano e quindi erano scappati. Questi due uomini, non credo che sia importante, ma si chiamavano Mr. Wetzel e Mr. Pickering, e raccontano la stessa storia e raccontano anche del fatto che quando avevano cercato di rifiutare la cena, Elvira si era arrabbiata tantissimo e quindi si erano molto insospettiti, perché era una reazione assolutamente sproporzionata. Sì. E niente, la motivazione per cui uccidevano, a tanti piace dire che era perché avevano questa passione per l'omicidio, in realtà era la rapina.
Sì, perché... era il denaro.
Sì, perché comunque, come dicevo prima, questa era gente che portava con sé tutti i loro averi, quindi spesso c'era anche un bel bottino da fare. Sì. Non sempre, pare che una vittima aveva solo 40 centesimi.
Sì, però che... intanto c'erano anche quelli che passavano per andare a cercare l'oro.
Sì.
E quindi era possibile che magari qualcuno avesse trovato magari il filone, eccetera, e c'aveva qualche pepita con sé.
Sì, no, questo non lo so se bisognava andare più a ovest per loro, può darsi comunque, cioè sicuramente era gente che tutto quello che aveva se lo portava, poi quello sfigato c'aveva 40 centesimi, che comunque 40 centesimi ai tempi erano forse più di 100 dollari, quindi poco, pochissimo, però vabbè, ci sta, non vanno in perdita insomma. E niente, questa in realtà è già finita, è la storia dei Bender, perché loro dopo che sono fuggiti non sono più stati ritrovati. Si immagina che si siano divisi, quindi le due coppie si sono divise, Mai e Pa sono andati da una parte e John e Kate da un'altra, probabilmente si sono stabiliti in Texas o in New Mexico, però non ho capito in base a che cosa si pensi che si siano stabiliti lì, però si pensa che si sono stabiliti lì. La casa è rimasta per un tot, ma è stata completamente saccheggiata da quelli che oggi chiamiamo dark tourist.
Sì.
Cioè era gente che andava lì, si prendeva il souvenir, quindi non è rimasto più niente. Però se vi capita di andare in vacanza in Kansas, cioè non vi capiterà mai, chi cazzo va in vacanza in Kansas? Nessuno mai. Però nel caso al Cherryville Museum hanno diversi oggetti dei Bender, tra cui i martelli e i coltelli che usavano per eliminare le loro vittime.
Sì, e la casa adesso non c'è più, però in quel lotto lì mi pare che ci sia una targa commemorativa, nel senso sui Bloody Bender.
Sì, è una targa di quelle molto grosse, c'è proprio storia scritta e basta, questa era la nostra capsule dei Bloody Benders. Sarebbe stato bello magari fare una puntata intera, ma non c'è poi così tanto da dire.
No, esatto, sì, non c'è tutto sto materiale, cioè quello che abbiamo detto è tutto quello che si trova.
Esatto, quindi mettersi lì a speculare sul loro stato mentale non ha senso, perché non abbiamo nessun elemento, quindi questo è quello che sappiamo, questo è quello che vi diciamo.
Sì, vabbè, ma cioè stato mentale alla fine era comunque un periodo dove la gente viveva di espedienti. Mm-hmm. Nel senso che lì, cioè, qualsiasi cosa che guadagnavi era fatta col sudore della fronte, quindi non penso che fossero proprio psicopatici da uccidere per la voglia di uccidere, cioè loro lo facevano per i soldi, anche perché comunque alla fine era una catapecchia, non è che potessero, a parte le mele, non è che potessero vendere chissà cosa alla gente che passava di lì, ma anche le cure di Kate, anche se era una medium, quel che è, cioè non è che poteva farsi pagare chissà quanto dalla gente che passava di lì.
Sì. Esatto. Quindi niente, ragazzi, questa è la nostra. Fateci sapere se vi piacciono di più queste capsule o se preferite quelle in cui chiacchieriamo. Noi comunque, in ogni caso, per il resto dell'estate vi porteremo queste capsule con delle storie succosissime che sarebbe stato un peccato escludere da Crime and Comedy, però veramente sono storie su cui non arrivi neanche a parlarci per un'ora, perché
esatto.
O inventiamo, però poi diventa... Non è
o
più...
parliamo molto lentamente.
Che sarebbe fantastico proprio.
Sì, che tra l'altro, piccolo consiglio, se volete le puntate lunghe anche d'estate, guardatevi, adesso ad esempio YouTube, ma anche Spotify eccetera, lo permette, guardate, sentitevi le puntate a 0,25, così vi durano quelle 2 ore e mezzo.
Sì, sarebbe proprio appassionante, vi tenete svegli. Va bene, allora ragazzi, noi vi diamo appuntamento tra una settimana, come al solito... Sì. siamo disponibili su qualsiasi social, c'è il nostro gruppo Telegram che sta diventando sempre più attivo.
Sì,
se volete sentirvi parte di una community, vi consigliamo di... nonostante io e Champier... guarda, lo chiamo per cognome.
Sì.
Nonostante io e Marco siamo comunque abbastanza un po' dei lupi solitari, no? Come Marco Bergamo, che diceva di essere un lupo solitario. No, però stranamente si sta creando questa community che ci fa super piacere, quindi se volete iscrivervi, Telegram, Crime and Comedy. Poi siamo su Instagram, che è il social dove forse siamo un pochino più attivi. Crimeandcomedy.podcast, poi chiaramente YouTube, che se volete lasciarci dei commenti è sicuramente il posto migliore, li vediamo in tempo reale e riusciamo a rispondere subito, quindi.
esatto, e quindi niente, oppure anche il sito crimeandcomedy.it, se volete passare di lì ci sono tutte le puntate che se le volete recuperare. E niente, dai, per questa settimana basta così, no?
Direi di sì, va, che bella capsule succosa che abbiamo fatto. A settimana prossima. Ciao ragazzi.
Ciao.